tutti, iniziamo con l'appello. Ali Enea, Anania Diego, Anania, no, Bettini Giacomo, Conti Anita, Cuttano Ginevra, Dio Pier, non c'è, Fadlu Nanna, Fiaschi Rebecca, Galardelli Giorgio, Guarducci Dante, Wang Roberto, Islam Ralif, Pizzicori Noemi, non c'è, Polimeni Sara, Rinaldi Francesco, Sabli Suena, Scott Edward, Spada Federico, deve arrivare la consigliera Spina Ginevra, Steri Rebecca. Possiamo procedere. Grazie mille a tutti e di nuovo buongiorno. I primi ringraziamenti vanno al dottor Tescaroli che questa mattina ci fa l'onore di essere insieme a noi per fare un po' quello che assieme anche ai vostri docenti avevamo deciso di intraprendere come percorso, cioè un percorso legato alle modalità con cui la Costituzione ha cambiato non soltanto la storia del nostro paese come carta fondamentale, ma anche di quali siano i valori che ancora oggi sono i valori fondanti, ma attuali, che all'interno di quella carta costituzionale, troviamo. Sulla Costituzione, educazione civica, anche alle scuole medie viene fatta e quindi una introduzione, mettiamola così, la avete. Però l'idea, e lo dico appunto al dottor Tescaroli, era quella di farvi anche ascoltare le indicazioni di chi produce diritto e quindi di chi, grazie alle leggi, grazie alla Costituzione in parte, produce diritto per i cittadini, a tutela dei cittadini. Questo è il motivo per il quale abbiamo deciso di fare questa mattinata. E c'è un secondo motivo che mi piacerebbe anche condividere con voi perché lo ritengo estremamente affascinante. Voi sapete che i 556 membri dell'Assemblea Costituente non erano complessivamente quelli che hanno lavorato poi alla stesura e alla scrittura della Costituzione, ma che a sua volta l'Assemblea Costituente si è dotata di un comitato dei 75 che aveva il compito di redigere in tutto e per tutto la Carta Costituzionale, per poi sottoporla alla votazione dell'Assemblea Costituente. Bene, sappiate che sui banchi dove voi siete seduti, una persona poco nota e poco conosciuta anche, diciamo, nelle nostre generazioni, ma anche e soprattutto nelle vostre generazioni, ha fatto parte di quella commissione dei 75, presieduta da Meuccio Ruini. Quella persona è stata sindaca di Prato, è stato sindaco di Prato dal 1912 al 1914, consigliere provinciale. Allora, pensate, Prato era sotto la provincia di Firenze, però rappresentava la città di Prato nella provincia di Firenze. Ferdinando Targetti. Ecco, vorrei anche che quando venite in questo salone, che è lo stesso e che, come dicevamo la prima volta, svolge la stessa identica funzione dalla fine del 1200, riusciate anche ad ascoltare la bellezza del luogo nel quale siete, perché molto probabilmente qualcuno di voi in questo momento si sta sedendo nel posto che 100 anni fa era occupato da chi poi quella Costituzione non solo l'ha votata, ma ha proprio contribuito a scriverla. E siccome, come ci diciamo sempre, voi non siete soltanto i cittadini del domani, ma su di voi c'è il presente e vi richiediamo anche un'azione nel vostro presente, spero che questo possa essere di ispirazione e che possiate portarvi a casa ogni volta sempre di più un momento importante e solenne come questo palazzo ci insegna. A questo punto, ringraziando ovviamente voi, ma ringraziando le docenti, le professoresse che ci permettono, lo ripeto sempre, di svolgere questo Consiglio Comunale dei Ragazzi, che è un appuntamento meraviglioso perché riesce a e permette anche noi adulti di parlare magari di cose che troppo spesso diamo per scontato. Ringrazio anche l'assessora Squittieri e l'assessora Bartalini. Io lascio la parola al dottor Tescaroli e appunto decida lei come eventualmente anche impostare le indicazioni e questa breve lezione, e se vuole interagire poi ovviamente i ragazzi sanno come anche funziona, cioè, la possibilità di accendere i microfoni. Lascio a lei la parola e la ringrazio nuovamente per la disponibilità, anche perché sono giornate in cui è particolarmente impegnato, purtroppo, aggiungo io.
Bene, innanzitutto vi saluto voi, ragazzi, le professoresse che stanno portando avanti un percorso formativo con voi, ringrazio il Presidente del Consiglio per avermi invitato per fare una chiacchierata con voi e gli assessori qui presenti. Io credo si tratti di una iniziativa importante, un'iniziativa che contribuisce alla quella che state vivendo, che contribuisce alla vostra formazione come cittadini del domani, come persone che avranno poi la responsabilità di quello che dovrà accadere nel nostro paese. E parlare della Costituzione è un qualcosa di molto impegnativo, ma al tempo stesso di molto importante, perché la Costituzione è un equilibrio di regole che sono il frutto di una esperienza antidemocratica che il nostro Paese ha vissuto. Abbiamo il sindaco che è arrivato, che saluto, buongiorno, ben trovata. La Costituzione, dicevo, è una carta di regole molto importante, che rappresenta un equilibrio tra i vari poteri e che è il frutto di un'esperienza dolorosa che il nostro paese ha vissuto. Si viene varata all'indomani di una dittatura che ha fortemente compresso i diritti di tutti i cittadini ed è anche una reazione a quelli che sono i diritti che sono stati per decenni negati ai cittadini. Forse iniziare a leggere la Costituzione può fare anche sorridere, ma noi dobbiamo pensare a quello che accadeva prima della Costituzione. L'articolo 1 fa riferimento al fatto che il nostro Stato è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. È l'articolo 1. Democratica è un termine molto importante perché rappresenta la riaffermazione di ciò che in precedenza era negato, di ciò che non esisteva, quando i cittadini non potevano concorrere al loro destino ed erano costretti a subire delle regole imposte e per farle rispettare veniva utilizzata anche la violenza. Nei primi tre articoli ci sono i caposaldi della struttura del nostro paese, della struttura democratica del nostro paese. L'articolo 2 sancisce l'importanza dei diritti fondamentali che sono inviolabili e anche questa è una affermazione che per essere compresa fino in fondo va proprio calata in quel contesto in cui vi dicevo in precedenza, quando non esisteva la possibilità di fruire della libertà, la libertà individuale, la libertà del domicilio, la libertà di impresa, di iniziativa economica, la libertà, il diritto di avere una proprietà senza i condizionamenti. E l'altro dato fondamentale che permea e attraversa la nostra Costituzione è rappresentato proprio dall'articolo 3. Il Presidente del Consiglio, all'esordio della nostra chiacchierata, lo richiamava come focus sul quale i vostri professori vorrebbero e faranno un approfondimento. È una norma fondamentale che ha due sfaccettature. La prima è quella della libertà formale, dell'uguaglianza formale, che è prevista dal primo comma, per cui è previsto che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge, a prescindere da quelle che sono le opinioni, da quella che è la razza, a prescindere da quella che è la posizione sociale che ciascuno riveste, da chi sta all'apice della piramide sociale a chi sta alla base, non devono esserci distinzioni. E questo è un principio fondamentale, una conquista di civiltà. E poi vi è un secondo comma in quell'articolo 3 che fa riferimento un principio sostanziale, che è quello dell'uguaglianza sostanziale, perché al di là del principio è importante che in concreto questa uguaglianza sia assicurata. È più difficile realizzare questo principio, ma è al contempo ancora più importante di quello di carattere formale che è stato sancito dal primo comma. E impone un obbligo al Paese, alla Repubblica, che è quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la realizzazione di questo principio di uguaglianza. Il principio di uguaglianza ha una serie di corollari che devono essere tenuti presenti e che la Costituzione sviluppa. Come vi ha ricordato il Presidente del Consiglio, io sono un magistrato, svolgo la funzione di pubblico ministero e appartengo all'ordine che poi in effetti è un potere, che è quello della magistratura. Bene, e mi occupo del settore penale e quindi contribuisco assieme ai giudici a cercare di stabilire in relazione ai vari comportamenti che vengono posti in essere se quelle condotte costituiscono o meno reato e contribuisco a verificare se coloro che sono accusati siano o meno responsabili dei reati che vengono commessi. Bene, c'è una implicazione che deriva dal principio di uguaglianza, che è un altro principio fondamentale che è previsto dall'articolo 112 della Costituzione, che è il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Che cosa significa? Significa che ogni qualvolta vi è un reato che viene commesso, poniamo un furto ai danni di una persona, una rapina, un omicidio e via dicendo, c'è un catalogo notevole di reati, bene, ogni qualvolta viene commesso un reato, il pubblico ministero è costretto, è obbligato a esercitare, a svolgere le indagini e a esercitare l'azione penale, a prescindere da chi commette questi reati, a prescindere dalla sua posizione sociale, a prescindere dagli incarichi che svolge, dalla professione che espleta. Non a caso nelle aule di giustizia campeggia la scritta "la legge è uguale per tutti". E questo significa che occorre procedere nei confronti di chi viola le regole e commette dei reati, procedere in modo indistinto. Ed è un principio, un baluardo fondamentale che governa l'attività della magistratura. La magistratura che è chiamata a esercitare un potere, e un potere non nell'interesse proprio, cioè degli appartenenti alla magistratura, ma nell'interesse dei cittadini, e lo deve fare in attuazione proprio del principio di uguaglianza, che impone di comportarsi allo stesso modo, ripeto, a prescindere dalla posizione, dal ruolo, dalla razza che si ricopre. Non è molto semplice attuare questo principio per tutta una serie di ragioni, ma diciamo questo è un dovere importante, un dovere fondamentale che si deve mantenere, anche se da parte di molti si vorrebbe in qualche misura modificare, e che in parte già è stato compresso sulla base di una serie di iniziative legislative che mirano ad attribuire al potere politico il compito di individuare quelli che sono i reati che si devono perseguire sulla base di una scala di priorità. Un altro fattore fondamentale che permea la nostra Costituzione e che deriva dall'illuminismo francese è quella della suddivisione dei poteri. Come vi dicevo, la magistratura è uno di questi poteri, ve ne sono altri che hanno maggiore peso e che sono rappresentati dal potere legislativo e dal potere esecutivo. Il potere legislativo è quello che viene attribuito al Parlamento, che è distinto in due rami, Senato e Camera dei Deputati, ed è chiamato a predisporre, a stabilire le leggi, a varare le leggi. E questo potere legislativo è attribuito in via di urgenza anche al governo, che secondo la Costituzione dovrebbe esercitare in via di urgenza con una funzione supplettiva rispetto a quella che è attribuita al Parlamento. Di fatto però lo strumento della legislazione che avviene attraverso i decreti, prevalentemente i decreti legge, è molto utilizzato e forse anche quando non ci sono i presupposti della necessità ed urgenza, e attribuisce di fatto un potere legislativo molto consistente al governo. Quindi il potere, dicevo, legislativo e poi il potere esecutivo, che è quello che è attribuito al governo e alla compagine governativa. Questi due poteri dovrebbero poi operare in maniera autonoma e indipendente rispetto alla magistratura, che ha il compito di far rispettare, per così dire, le regole e, nell'ambito penale, come vi dicevo, di stabilire se un imputato è innocente o è colpevole, e sul piano civile, quindi con riferimento alle pretese che intervengono tra alle controversie che intervengono tra i cittadini, ha lo scopo di stabilire in relazione a queste cause chi ha torto e chi ha ragione. Pensate, un caso esemplificativo che potremmo fare è quello di una contestazione su chi è proprietario di una determinata casa o di un determinato terreno. Allora, in quel caso, se c'è un contrasto tra privati, si ricorre al giudice e il giudice civile stabilisce a chi appartiene la proprietà di quel bene. Eccoci qui, quindi, di fronte ad un contesto nel quale dovrebbero operare dei principi di separazione, tant'è che tra questi poteri dello Stato, tant'è che si prevede espressamente che la magistratura sia un ordine che è depositario di potere, che è indipendente rispetto agli altri poteri rappresentati dal Parlamento e dal governo, quindi dal potere legislativo e dal potere esecutivo. L'importanza di questo principio è, come dicevo, garanzia per tutti i cittadini, per tutti voi, perché consente di dare attuazione a quel principio di uguaglianza di cui vi dicevo in precedenza. Vale a dire, se un reato è commesso da un lavoratore, viene perseguito; se è commesso da un parlamentare, ugualmente viene perseguito. Per coloro che svolgono la funzione di parlamentare e per il Presidente della Repubblica, quindi per le massime autorità dello Stato, vi sono però delle guarentigie in difesa del ruolo che gli stessi rivestono. E questo è, come dire, una regola che è stata introdotta per consentire che possano svolgere in assoluta libertà i loro mandati. E così, ad esempio, per i parlamentari troverete un articolo, l'articolo 68, che implica delle limitazioni con riferimento alla possibilità di effettuare delle perquisizioni, arresti e altre attività invasive nei loro confronti. Questi sono, come dire, alcuni tratti salienti della Costituzione, che è una legge che dovrebbe avere una funzione di condizionamento per tutte le compagini governative che nel corso del tempo si susseguono, e questa vocazione della Costituzione trova anche una procedura rinforzata per poterla cambiare. Non è sufficiente che la maggioranza del Parlamento decida di intervenire sulla Costituzione, ma vi sono una serie di regole che rendono più difficile e richiedono maggioranze qualificate per poter mutare le regole, i principi che sono fissati dalla nostra Costituzione, che ha una funzione di guida per tutti i provvedimenti, per tutte le leggi, per tutti i decreti legge o decreti legislativi che verranno emessi, e per verificare la conformità di tutti i provvedimenti legislativi che vengono e verranno emessi è prevista anche un organo che è la Corte Costituzionale, che ha proprio lo scopo di verificare se le leggi siano rispondenti alle previsioni della Carta Costituzionale. Questo per far comprendere l'importanza di quel documento, un documento che è il frutto anche di una convergenza di interessi da parte di esponenti di tutte le forze politiche che all'indomani della stretta repressiva derivante da un regime antidemocratico, quello fascista, decisero di reagire dopo una guerra sanguinosa e di ritrovarsi attorno a dei valori fondanti, condivisi, che potessero dare lustro e affermare i valori della libertà in tutte le sue sfaccettature, sia come libertà individuale, sia come libertà della manifestazione del pensiero, sia in ambito collettivo, si pensi ai movimenti politici che hanno una loro dignità all'interno della Costituzione, sia i valori altrettanto fondamentali che erano stati compromessi, come quello, torno a dire, dell'uguaglianza tra tutti i cittadini. È divisa per parti la Costituzione, la parte centrale, la più fondamentale, è quella iniziale, che prevede i principi fondamentali della Costituzione, che io credo occorre sempre difendere in ogni tempo per assicurare che la democrazia continui ad operare e che si evitino gli errori che nel passato sono accaduti, per non rivivere più quelle esperienze antidemocratiche che hanno provocato così tanti danni alla vita del Paese. Io vorrei, fatta questa premessa di carattere generale, cercare di interloquire con voi per vedere e confrontarmi circa voi state effettuando, per vedere se avete delle curiosità, per sapere che cosa pensate di questa Carta Costituzionale e qual è il significato che si debba, secondo voi, attribuire alle previsioni della Carta stessa. C'è qualcuno di voi che vuole, fare qualche riflessione, rivolgere qualche quesito?
Non giudica, cioè lo fa di lavoro, ma questa mattina non giudicherà. Quindi sentitevi liberi, come diciamo sempre, non ci sono domande sbagliate. Anzi, la prima domanda mi permetto di farla io, almeno rompiamo il ghiaccio. E le chiedo qual è il suo articolo della carta costituzionale preferito? Perché può sembrare una domanda sciocca, ma in realtà magari lo è, appunto, però mi incuriosiva.
E è difficile scegliere un articolo all'interno della Costituzione, data l'importanza che ogni norma riveste. Sicuramente una norma che costituisce la base della mia vita professionale è quella dell'articolo 3 della Costituzione, perché è un caposaldo che deve guidare le scelte dei magistrati. Se si abdica a questo principio c'è una sorta di tradimento rispetto ai doveri che sono imposti al magistrato. Se si esercita la propria professione non ottemperando a quel principio per raggiungere obiettivi diversi, ripeto, si vanifica lo scopo per il quale la magistratura è stata creata. A volte non è semplice applicarlo, perché operare nei confronti di chi riveste una posizione di potere può comportare una serie di conseguenze negative, quel principio è così importante, è così determinante, che dà un senso, un significato alla funzione che viene svolta. Ripeto, una funzione che non è svolta nell'interesse proprio, ma nell'interesse altrui. È per salvaguardare i cittadini, per offrire un servizio ai cittadini attraverso l'esercizio di un potere che è notevole, perché ha anche la possibilità nel settore penale di incidere sui diritti fondamentali, quelli proprio riconosciuti dalla Costituzione. Basti pensare al fatto che al pubblico ministero è attribuito il potere di richiedere al giudice di comprimere, di togliere la libertà individuale. Al pubblico ministero, dinanzi a fatti gravi, vi è la possibilità di richiedere l'applicazione di una misura cautelare, e la più grave è la custodia cautelare in carcere. Quindi quando una persona va in carcere viene privata del valore fondamentale, che è proprio quello della libertà individuale. E ci sono forme anche meno aggressive di applicazione delle misure cautelari, ma che tutte incidono sulla libertà, come gli arresti domiciliari, come gli obblighi di dimora, come il divieto di espatrio, come la richiesta di sospendere l'attività economica nei confronti di un imprenditore, citati ecco a titolo esemplificativo. Ecco, l'importanza di questo articolo 3 della Costituzione induce, rispondendo alla domanda, la mia persona a ritenere questo un baluardo fondamentale, irrinunciabile, linea guida dell'operato dei magistrati, ma credo di ogni cittadino, e soprattutto di chi riveste posizioni di potere nella piramide sociale. Come avete iniziato il vostro accostamento alla Costituzione? Da dove siete partiti? Con i vostri professori?
Io vorrei fare una domanda. Sia nei tribunali che nella Costituzione c'è sempre scritto che la legge è uguale per tutti, però a volte non è così. Perché secondo lei succede e come mai? Grazie.
Bella domanda. Perché non succede? I costituenti si posero questo quesito in buona sostanza, tant'è vero che pensarono proprio di prevedere al secondo comma dell'articolo 3 di imporre, come dicevo in precedenza, alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli. Perché quando una persona che è oggetto di un procedimento penale riveste una posizione di potere, molto spesso accetta con sofferenza il controllo di legalità e quindi reagisce con tutte, talvolta, le armi, potremmo dire, di cui dispone, se solo si pone mente al fatto, quando si procede nei confronti di un soggetto che dispone degli organi di informazione, accade spesso che coloro che sono impegnati nell'espletare i compiti di controllo, cioè ai magistrati, avvia una campagna stampa, oppure è accaduto una campagna stampa contro quei magistrati, oppure è accaduto che persone che detengono il potere e che dispongono di alleanze in seno al Parlamento, che abbiano adottato delle leggi, abbiano, come dire, operato per cambiare le regole, per stabilire delle leggi funzionali come dire, allo scopo di ottenere l'impunità. Quindi, quando una persona riveste una posizione di potere, il rischio che può verificarsi è che si agisca per sottrarsi a questo controllo di legalità, cosa che non può fare chi è alla base della piramide sociale. Una persona che vive normalmente non ha determinate possibilità, non dispone di alleanze in seno al Parlamento, non dispone degli organi di informazione e solo per fare alcuni esempi, ecco, naturalmente la risposta al quesito è molto complessa e io, come in qualche modo, ho banalizzato la risposta, però il concetto è questo, che di fatto la posizione sociale, la posizione di comando, il ruolo in seno alla società tende a differenziare le persone e quindi l'esercizio del controllo di legalità nei confronti di chi ha posizioni differenziate diventa più difficile, tant'è vero che si impone l'obbligo, i legislatori costituenti pensarono proprio di introdurre quel secondo comma dell'articolo 3, cioè l'obbligo di rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione del principio dell'uguaglianza, la cosiddetta uguaglianza sostanziale che si affianca all'uguaglianza formale. Se c'è qualche altra sole, ecco, benissimo.
Io volevo chiederle, ci sono degli articoli della Costituzione che vengono trascurati?
Trascurati. Diciamo tendenzialmente tutti gli articoli della Costituzione sono oggetto di analisi e governano la vita democratica del paese, quindi pensare a principi o a norme della Costituzione che sono trascurate, direi che probabilmente non ci sono, ecco. Alcuni principi, questo sì, sono di più difficile attuazione. Penso ad esempio al concorso, nel prelievo fiscale, la capacità di, al dovere di contribuire per ciascun cittadino sulla base delle proprie disponibilità, è un principio anche questo un po' difficile da realizzare in concreto, perché nel nostro paese esiste una violazione della normativa tributaria, soprattutto in determinati settori, crescente. E quindi la capacità, come dire, la contribuzione alla vita del paese secondo le proprie disponibilità non sempre viene realizzato, proprio in considerazione della larga fetta, ecco, di evasione che si registra. Vi è però un'attività repressiva sia sul piano amministrativo sia sul piano penale, proiettata a individuare e a punire con sanzioni o amministrative o penali coloro che non contribuiscono al pagamento delle imposte. Ci sono altri principi che potrebbero meglio essere attuati. Penso a ciò che ruota attorno alla sanità, che è un principio come dire, fondamentale, quello di assicurare la tutela della salute a tutti i cittadini, che esige, impone di agire in modo conseguente con la predisposizione di strutture adeguate sul piano dell'intervento sanitario di tutela dei vari cittadini, con ospedali adeguati in tutto il paese, con diremo così, una serie di iniziative che dovrebbero assicurare questo fondamentale principio, ecco, il fatto di poter essere curati e seguiti nel caso di malattia. Ci sono i principi della libera concorrenza, i principi dell'iniziativa economica che vengono compromessi come altri, quello anche della libertà individuale, se noi pensiamo alla presenza di strutture mafiose nel nostro paese che agiscono nei confronti della collettività limitando i diritti della libertà individuale, il diritto al lavoro, il principio della libertà di iniziativa economica, il diritto della proprietà, che sono tutti valori costituzionali. Pensiamo ad esempio ai mafiosi che impongono il pizzo ai professionisti, agli imprenditori, che pretendono di avere il pagamento di somme di denaro senza fare nulla per meritarlo. Pensiamo alla loro azione che condiziona le imprese imponendo di rivolgersi per gli acquisti a determinate imprese e non ad altre, che costringono a subire vessazioni, che rappresentano delle limitazioni di valori fondamentali che sono attribuiti a ciascun individuo, quindi le libertà, le garanzie individuali e le garanzie collettive che spettano a ciascuno. E però c'è un apparato di repressione costituito dalla magistratura e dagli appartenenti alle forze dell'ordine che ha proprio il compito di debellare queste forme di condizionamento della vita di ogni cittadino. Un problema molto grave, un problema crescente che richiede un grande impegno proprio per assicurare e attuare quei principi della Costituzione. Ecco, quindi ancora una volta, anche sotto questo profilo, emerge l'importanza dei valori della Costituzione e l'esigenza di non trascurare quei principi, ma di valorizzarli e di fare in modo che vengano concretamente attuati, perché i principi, per avere una loro vera dignità, necessitano di avere un'attuazione concreta. Il principio e la sua importanza e il suo valore si può cogliere solo se viene in concreto osservato. Eccoci qua, prego.
Allora, tornando alla domanda iniziale, l'anno scorso io con la mia professoressa italiano ho letto i primi 12 articoli della Costituzione e dopo averli capiti e semplificati abbiamo illustrato il nostro preferito. Ecco, io non ricordo quale ho disegnato, però credo il terzo, perché è quello che più condivido, dato che credo che ci debba essere un'uguaglianza fra tutti, anche se non è così. Ecco questo.
Ma diciamo l'articolo 3 è anche importante, perché nell'ambito delle professioni, dell'attività scolastica, implica l'adozione del principio della meritocrazia, per cui si dovrebbero valorizzare l'impegno, la professionalità, la dedizione dei soggetti senza effettuare delle discriminazioni. Se uno studente si prepara per un'interrogazione, è importante che venga valutato sulla base di quello che ha appreso e che sa, e sulla base di come riesce ad esporre quello che ha appreso durante la sua preparazione. Quindi anche nelle piccole cose che governano la vita quotidiana, l'articolo 3 fa capolino, ecco, e quindi finisce per condizionare tutta la vita e tutte le iniziative che vengono poste in essere. Io sono desolato, ma devo tornare al lavoro. Vi dico che sono stato molto contento di essere qui con voi, è stata una bella esperienza. Ora so che avete tutta la mattinata che è destinata a questo impegno. Spero di avere occasione di rivedervi. Vi saluto tutti, saluto le vostre professoresse e vi auguro le cose migliori. Arrivederci.
Allora, prendiamoci, io direi, una mezz'oretta, ce la facciamo a riflettere una mezz'oretta assieme sulle cose che abbiamo sentito, come sempre in maniera molto libera. Adesso io vorrei mettermi a sedere, iniziare a prendere appunti e sentire voi dialogare su quello che avete sentito. Avete capito che sono concetti non semplici, che molto spesso in maniera egregia i vostri professori cercano di rendere i più semplici possibili, ma che poi un professionista del diritto, come il dottor Tescaroli, nonostante sia abituato ad utilizzarli tutti i giorni, prova anche lui difficoltà a dover rendere chiari. Abbiamo parlato di cose che verosimilmente è difficile anche per un adulto comprendere fino in fondo. Il tema dell'obbligatorietà dell'azione penale è una questione che è dibattuta, cioè, diciamoci, alzate le mani, quanti di voi hanno capito che cos'è l'obbligatorietà dell'azione penale? Non vi vergognate, nemmeno io alzo la mano, perché nemmeno io, nessuno l'ha capita veramente fino in fondo. Però l'obiettivo di questa mattina era esattamente questo, cioè capire come il diritto, come i diritti siano una cosa complessa, e quindi la conoscenza di essi ovviamente ha a che fare con un qualcosa di complesso e di difficile. Però piano piano, andando poi a cercare un'applicazione quotidiana, si cerca di fare in modo che possa diventare, diciamo, conoscenza comune, che non è semplice, perché ciascuno di noi poi è bravo a denunciarli questi diritti, siamo tutti bravissimi. L'articolo 3, non esiste persona che non sia d'accordo con l'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, che è quello che piace un po' a tutti. Ben più difficile è rendere l'articolo 3, i principi, il principio di uguaglianza contenuto all'interno dell'articolo 3, renderlo applicabile alla vita di tutti i giorni, essere noi i primi ad applicarlo nella vita di tutti i giorni. E mi permetto di dire che è ancora più difficile è fare in modo che lo Stato, e quindi la legge, e quindi il diritto, sia in grado di applicarlo tutti i giorni. Capite quanto è difficile? Non è semplice, però piano piano avete anche, diciamo, un'età nella quale le cose si possono scoprire piano piano, e quindi non vi si mette un manuale di diritto costituzionale dicendovi imparate il manuale a memoria, e piano piano cercare di capire l'importanza di questo testo fondamentale e bellissimo, che è appunto la nostra Carta Costituzionale, che non è un qualcosa di lontano, perché questo è un errore, per esempio, che molto spesso ho fatto io, perché vediamo la Costituzione come un qualcosa di distante, no? Come un qualcosa di estremamente importante ma distante, ma che in realtà ha una dimensione veramente quotidiana, ha la possibilità di essere applicato, ovviamente nei suoi principi fondamentali, nel quotidiano. Se ci pensate, principio d'uguaglianza, la libertà individuale, il lavoro, l'importanza del diritto al lavoro, del diritto alla salute, del diritto a, diciamo, a vivere in un ambiente che sia buono per la qualità della vita dei cittadini. Tutto questo ciascuno di noi lo può perseguire nel quotidiano. Conoscerlo è ovviamente il modo migliore per poi perseguirlo e seguirlo nel, diciamo, nella sua attuazione con consapevolezza. Ma io ho già parlato a sufficienza, ora che non c'è nemmeno più il giudice a giudicarvi, come la battuta che ho detto prima, sentitevi veramente pienamente liberi. Non esistono considerazioni sbagliate. I tre interventi che sono stati fatti sono tutti e tre interventi ottimi, che mettono in difficoltà molto spesso anche, perché certe risposte sono complesse e difficili. Quindi ringrazio chi li ha fatti, ma adesso secondo me è il momento di iniziare un dialogo tra di voi su come voi leggete e intendete e provate ad applicare e a capire la Costituzione nel quotidiano. Quindi io mi metto a sedere, se volete mi alzo e me ne vado, ma non posso se vi sentite più a vostro agio, però mi piacerebbe vedervi interloquire. Una mezz'ora, 20 minuti, mezz'ora e poi ci salutiamo per evitare di appesantire eccessivamente, va bene? Però forza, eh? Volete che faccia l'interrogazione io? No, vi mando in là. Secondo voi la legge è uguale per tutti? C'è stato un intervento che prima ha detto... No, lo so. No. Prima lui ha rivolto la domanda al dottor Tescaroli. La faccio io a voi. Secondo voi la legge è uguale per tutti?
Allora, questa è la domanda che ho fatto prima, quindi diciamo ci ho pensato un po' anche io a come vorrei rispondere. Secondo me la legge non è uguale per tutti. Cioè, secondo me non è uguale per tutti perché la posizione sociale della persona influisce tanto su magari il giudizio a cui si arriva. Cioè, secondo me è un magari presidente del consiglio viene trattato diversamente da una persona normale, da magari. E quindi secondo me questo è sbagliato, però cioè, è una persona di, diciamo, di che è conosciuta tanto, viene trattata diversamente da una persona normale.
Ma sì, ok, ma io penso che parli più dal punto di vista della legge, non... Ah, della legge? Ah, ok, no, solamente questa cosa, perché non mi tornava che avessi detto, tipo, uno del consiglio, una persona normale, fosse trattato in modo diverso, ma penso che la legge non sia una persona, è più la teoria che le persone mettono in atto. Sono d'accordo con lui, perché è vero che non è uguale per tutti, ma l'esempio del consigliere e della persona mi sembra un pochino, non sbagliato, ma un po' azzardato, penso.
Vi dico la mia su questo. Vuole intervenire anche l'assessore Ascoltieri. Secondo me la legge è uguale per tutti invece. Il punto non è tanto il giudizio, ma come si arriva al giudizio. Cioè, mentre c'è un sistema di giudizio che sostanzialmente livella e rende tutti uguali di fronte al giudizio, è evidente che, guardate, non soltanto per le posizioni di potere, ma anche per le condizioni sociali, soprattutto per le condizioni sociali, se io economicamente sto bene, posso permettermi un pool di avvocati difensori, se io economicamente invece non sto bene, magari ho l'avvocato difensore d'ufficio. Anche questa condizione, che... badate bene, è un rientra sostanzialmente però in una garanzia che il diritto alla difesa dell'individuo di fronte al processo, e quindi è sempre garantito, perché se tu non sei in condizione è lo Stato che te lo garantisce, però ovviamente crea una disparità, perché se io ho i soldi economicamente per potermi permettere un certo tipo di difesa, ovviamente ho la possibilità, non poi se uno è colpevole, però ho la possibilità verosimilmente di avere un diritto alla difesa superiore o inferiore rispetto a, e questo cambia. Sul giudizio, diciamo, io non sono del tutto d'accordo, perché secondo me a un certo punto l'applicazione della legge è veramente uguale per tutti. Il punto, come spiegava anche il dottor Tescaroli, il punto è alla base. Non è vero, per esempio, che si possa indagare su tutti i parlamentari. Il Presidente della Repubblica hanno, diciamo, una prerogativa che li rende, dà la possibilità di metterli sotto indagine unicamente con l'autorizzazione da parte del Parlamento. Cioè non è che un giudice arriva e dice tu sei sotto indagine. Possono essere posti sotto indagine unicamente se c'è un organo all'interno del Parlamento, sia della Camera che del Senato, che si chiama Giunta per le esecuzioni, che sostanzialmente dice sì, può, in questo caso si può procedere all'indagine, no, in questo caso non si può procedere, anzi si può procedere al processo, no, non si può procedere. Questo perché? Per evitare che sostanzialmente anche la giustizia possa essere utilizzata contro, diciamo, gli esponenti politici. Vedete, è tutto un sistema di bilanciamento. Adesso l'assessora Squittieri non è d'accordo, immagino, mi risponde, che ha una gran voglia.
No, sono d'accordo, sono d'accordissimo, voglio ringraziare tutti i ragazzi che sono intervenuti prima, anche perché anch'io mi devo assentare un attimo, ma perché sono state tutte domande molto, molto interessanti e anche molto difficili. Non sono state domande facili quelle che voi avete fatto. E quindi niente, voglio solo ringraziarvi, non intervengo, anche se sarebbe bello entrare in questa discussione, perché la legge è uguale per tutti, il punto è come viene applicata, e bisognerebbe capire perché, per esempio, oggi nelle nostre carceri per la gran parte ci sono gli ultimi degli ultimi, cioè quelli che non riescono a difendersi né nella società né per esempio nelle aule dei tribunali. O il contrario, perché sono state inserite all'interno della Costituzione queste, diciamo, come l'ha definite il procuratore, guarentigie, cioè queste diciamo garanzie verso i parlamentari e verso il Parlamento, proprio perché per evitare che i poteri che sono presenti nella Costituzione in qualche modo fossero disequilibrati e che quindi la democrazia venisse messa in discussione. La cosa interessante, e lo dico solo come sollecitazione di riflessione, non è soltanto leggere gli articoli della Costituzione, è anche capire in che momento è stata scritta e da chi è stata scritta. All'inizio Lorenzo, il Presidente del Consiglio, ha fatto riferimento al fatto che anche un pratese era in quella commissione dei 75 che hanno scritto la Costituzione. Sapere quando è stata scritta la Costituzione e leggere addirittura il dibattito che ci fu in quella commissione del 75 ci aiuta tantissimo a capire perché un articolo è scritto in un modo piuttosto che in un altro, e perché dopo che l'Italia usciva da 20 anni di dittatura fascista è stato necessario scrivere alcune cose all'interno di quella Costituzione, e questo bilanciamento forte dei poteri, perché in quel momento c'era una grande preoccupazione che quella Costituzione non riuscisse da sola a mantenere la democrazia nel nostro Paese, che è una conquista che noi ci dobbiamo portare a casa ogni giorno. Non è che perché ci sta la Costituzione vuol dire che le leggi sono uguali per tutti o comunque vengono applicate in maniera uguale per tutti, e vuol dire che stiamo tranquilli, non è così. Quella Costituzione ogni giorno tocca a noi applicarla, tocca a noi come istituzioni, io in questo momento sono una rappresentante delle istituzioni, ma tocca anche a noi anche come cittadini. E questo lo chiudo qui perché poi se no chiacchierò troppo. Sì, concludo solo dicendo una cosa. E voi facendo questo percorso del Consiglio Comunale dei Ragazzi fate una grande azione di difesa della Costituzione, ma più che altro di applicazione della Costituzione. Quindi io vi voglio ringraziare.
Del carcere, perché mi sta molto a cuore, e anche perché la nostra scuola quest'anno si è collegata come educazione civica proprio alla tematica del carcere e sono venuti degli operatori che operano lì come volontari alla Dogaia di Prato, a questo carcere di Maliseti, va bene? E operano, fanno volontariato e quindi lo fanno così, insomma, con il cuore per aiutare questi carcerati, e circa da 20 anni. Ebbene, ci descrivevano questa situazione, è una situazione un po' generale di tutte le carceri italiane e anche quella di piccole realtà, va bene, come questa Pratese, proprio del malessere in cui vivono questi carcerati. C'è il 60% qui alla Dogaia solo di carcerati che sono extracomunitari, che vivono in spazi proprio angusti, e tanti di loro non hanno neanche vestiti, non hanno famiglia, non hanno nulla. Ecco, mi chiedevo, noi tra l'altro abbiamo il mercatino di Natale di quest'anno, proprio il ricavato del mercatino va proprio a questo carcere. Ci siamo fatti portare da loro, dagli educatori, dei manufatti realizzati proprio da questi carcerati, anche per gratificarli. Hanno fatto veramente dei bellissimi lavori che stiamo vendendo, e poi insomma il ricavato chiaramente insomma lo sarà destinato proprio sempre alla Dogaia. Mi chiedevo come mai in generale, ecco, in tutte le carceri italiane c'è questo, anche per evitare che vengano tanti suicidi, perché ci siano tante persone che si suicidano, cosa fa lo Stato? Un po' per garantire proprio a queste persone che hanno sbagliato, però tutti si sbagliano nella vita, ecco. E cosa fa per rendere la vita un po' più dignitosa, per aiutarli? Ecco, nel nostro piccolo qui alla Dogaia, ma io voglio allargare lo sguardo un po' insomma a tutte le carceri d'Italia, insomma a tutte queste persone che si sentono sole e che hanno come punto filo di collegamento solo queste persone che lo fanno con il cuore senza ricavarci nulla, no? Che li aspettano proprio giorno per giorno per aiutarli un po' a uscire a sentirsi meno soli, perché questa è la solitudine. Grazie mille.
Rispondo eventualmente dopo perché non posso rispondere come vorrei da questo posto. Nulla. Nulla. Ma non è ora. Non è ora. Io, se volete, vi racconto la mia esperienza, però casomai ve la racconto dopo quando ci facciamo gli auguri. Ci sono altri interventi? Ad esempio, l'altra domanda che è stata posta. L'altra domanda che è stata posta, ci sono articoli della Costituzione che vengono trascurati? Qualcuno vuole provare a rispondere su questa? Vi dico ad esempio qual è secondo me uno dei miei, è l'articolo 27 della Costituzione che parla della pena con funzione rieducativa, voi lo sapete. Che quando una persona appunto viene giudicata colpevole, la pena che gli viene inflitta non deve essere contraria all'umanità, ma deve svolgere una funzione, che è quella di reinserire nel contesto sociale la persona. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una persona colpevole deve fare un percorso che non lo renda peggiore di quando è stato giudicato colpevole. Oggi viviamo in una condizione in generale che molto spesso rende le persone, attraverso il sistema, un sistema detentivo, peggiori. di come sono entrate all'interno del sistema detentivo. Molto spesso peggiorano la loro condizione psichica, fisica, ovviamente lavorativa, dei rapporti sociali, dei rapporti familiari, e insomma non c'è questo miglioramento, è semplicemente una pena dove non c'è un miglioramento dell'individuo.
Allora, io volevo dire che quando un carcerato esce dal carcere, lui, per esempio, nel curriculum c'è scritto che lui è stato in carcere, e quindi spesso questa cosa influisce, e per esempio lui, se vuole andare a lavorare, non lo prendono per questo motivo, e quindi lui, non trovando lavoro, cosa fa? Torna a rubare, perché comunque in qualche modo deve trovare dei soldi per vivere.
È una riflessione in parte giusta, ovviamente non è nel curriculum, no, perché fa capire appunto il motivo per cui molto spesso è complicato capire chi fa diritto. Si chiama casellario giudiziario, e quindi è dove sostanzialmente ciascuno di noi, anche le professoresse, anche io per candidarmi, ad esempio, lo devo andare a depositare, perché altrimenti non risulto eleggibile, e deve essere pulito, perché altrimenti non potrei essere eletto. Ok? Quello si chiama casellario giudiziario. E l'altro è un principio molto importante, cioè non è un principio in realtà, è un problema molto importante, che è la recidiva, cioè il fatto che proprio per questo sistema che non migliora mai le condizioni, ma le rende stabili, genera sostanzialmente un sistema nel quale si ricommette lo stesso errore, perché non si ha modo di migliorare se stessi. Altri? Vi faccio un esempio: il diritto al lavoro. Secondo voi, quando qualche giorno fa andai in una scuola con alcuni di voi, io ho fatto questa domanda: voi lo sapete qual è l'articolo 1 della Costituzione? Come recita? Su che cosa è fondata la Repubblica Italiana?
È una Repubblica Democratica fondata sul lavoro.
È fondata sul lavoro. Che cosa vuol dire? Che sostanzialmente riconosce il lavoro come mezzo per esprimere se stessi, per migliorare la propria condizione di vita. Secondo voi oggi il lavoro viene inteso in questo modo, o è diventato un mezzo col quale non affermare se stessi, ma semplicemente vivere o sopravvivere?
Di vivere e sopravvivere.
Altri? Nessuno ha un'opinione su questo? So che ce l'avete, perché qualcuno ha anche risposto. Esatto.
Io sono d'accordo, perché dopo quella strage che è successa a Calenzano di quella fabbrica, io penso che non sia più un diritto lavorare, o comunque non avere più delle politiche che ti aiutino a lavorare in sicurezza. È solo un modo per sopravvivere, per avere i soldi, per appunto portare a casa, mangiare e vivere appunto con i soldi.
Anch'io penso che sia un po' come vivere e sopravvivere, anche per il fatto che non c'è più così tanta gente che fa il lavoro e dice che bel lavoro che ho, e tutto quello che è, cioè non è più definibile un diritto, è più un obbligo quello che ormai si sta usando adesso. Sì, anche per me è più una cosa su vivere e sopravvivere. A me mi sono venute in mente le persone che dal nostro paese sono in difficoltà, vengono nel nostro paese e devono trovare lavoro e di solito non lo trovano, quindi sono costrette a lavorare in nero, quindi con paghe molto basse, sfruttate anche molte volte, soprattutto anche bambini. Sì, questa è la mia idea.
Altri? Allora, questo è uno dei problemi che sostanzialmente risponde a ci sono articoli della Costituzione che vengono trascurati, se ci riflettete. Perché appunto la Costituzione parla di diritto al lavoro, addirittura la Costituzione, la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, sentite quanta importanza viene data al tema del lavoro. Però oggi voi che siete cittadini, che siete figli, nipoti, amici di persone che appunto lavorano, diciamo avete una consapevolezza anche un po' diversa rispetto a quando i vostri, io già meno, ma i vostri professori e le vostre professoresse avevano la vostra età. Quindi anche questo sta piano piano cambiando. Se ci pensate, è una questione estremamente importante. Ora, il dottor Tescaroli, oltretutto sulla strage di Calenzano, è la persona che sta facendo le indagini, è lui. Quindi sarà lui a spiegare, a raccontare e in realtà a produrre quel diritto necessario. Però uno dei temi che riguardano i cittadini e quindi anche voi è esattamente questo, cioè come sta cambiando il mondo che ci circonda e come soprattutto voi leggete il mondo che ci circonda. E guardate, dare una risposta di questo genere è già uno slittamento di significato molto importante, eh? Estremamente importante. Perché io ne parlo a titolo personale. Se parlo con mio padre è che ha 64, sì, 64 anni. No, perché stavo pensando in che anno sera, perché lui è anno tondo ed è 60, che ha 64 anni, mio padre mi dice no, lavorare è un modo per esprimere se stessi al meglio, però se si va per strada, come appunto veniva detto, molto spesso viene considerato un obbligo per sopravvivere, non per migliorare se stessi o per migliorare la condizione della propria famiglia. Altri? Se no sono le 10:31, ci salutiamo, se volete ci facciamo gli auguri, ma questo vi spiego dopo come.
Allora, secondo me, ai tempi dei nostri nonni il lavoro veniva visto in un modo diverso perché tutti avevano la possibilità di lavorare e di portare anche un pezzo di pane a casa. Invece adesso il lavoro viene visto in modo un po' diverso anche perché non tutti riescono ad avere la stessa possibilità di portare anche un piccolo di pezzo di pane a casa. Grazie.
Allora, come al solito vi chiedo di fare un applauso ai vostri insegnanti per avervi permesso di essere qui. Li ringrazio anche io e anche io faccio a voi e alle vostre famiglie gli auguri di un buon Natale, di un felice anno nuovo. Noi ovviamente interrompiamo momentaneamente il consiglio comunale dei ragazzi e lo riprenderemo eventualmente, capiamo se a gennaio o a febbraio. Abbiamo anche degli appuntamenti importanti, c'è il giorno della memoria Prato verosimilmente il 21 di gennaio organizzerà una marcia per la pace, come tutti gli anni. A me piacerebbe che tutte le istituzioni, perché vi ricordo sempre voi siete delle istituzioni, si possa provare a far parte insieme di questo momento, ma eventualmente lo vediamo e capiamo come organizzarlo insieme. Ma vi ringrazio soprattutto perché anche stamani avete dimostrato una maturità, perché di maturità si parla, che troppo spesso noi adulti diamo per assente. Ma sentirvi fare quelle domande e soprattutto vedere me, ma anche l'assessora Squittieri e in parte anche il dottor Tescaroli, contenti nel rispondere, ma mi permetto di dire anche un po' in difficoltà, perché ci rimettete insieme a principi che noi diamo per scontato ma che molto spesso non lo sono, è una cosa che denota una capacità di lettura dei vostri giorni meravigliosa ed encomiabile. Quindi continuate così, fate bravi a scuola, ora manca poi i giorni. Quanti, tutti il 20 andate in vacanza? Qualcuno il 23? E riposatevi, perché poi si riparte più carichi di prima, sia a scuola che in consiglio comunale. Va bene? Auguri a tutti.